possiamo iniziare. Sono previste due serate, questa e poi quella del 24 novembre con Don Patrizio. Eliminiamo subito il campo, Rota Scalabrini, ma non c'entra niente con gli scalabriniani.
Beh, magari qualche, no. Qualche DNA del loro beato.
E invece viene dalle valli del Bergamasco, quindi ha già conosciuto le persone che provengono da quella zona, quindi c'è questa familiarità. Insegna Bibbia, penso a Bergamo e anche a Milano, e l'abbiamo chiamato proprio per questo, per aiutarci a entrare dentro questo libro della Bibbia, che a volte sembra anche complicato, che certamente è complesso e c'è bisogno di avere qualche indicazione per poter far sì che questo libro parli a ciascuno di noi. Fino al Concilio Vaticano II la Bibbia era quasi impossibile leggerla, era pericoloso leggerla, eccetera. Adesso con il Concilio Vaticano II c'è stata questa svolta, però abbiamo bisogno anche di avere qualche giusta indicazione. Tra l'altro il titolo è molto interessante e intrigante, il libro che ti legge, quindi sembra quasi che non siamo tanto noi a dover entrare in questo libro per capirlo, ma sarà il libro stesso, la Bibbia stessa, che parla o legge la nostra esistenza, la nostra vita, e quindi può essere appunto interessante, intrigante per certi versi avere tutte queste indicazioni. Noi lo ascoltiamo volentieri. Siamo la comunità pastorale, quindi ci sono persone sia della parrocchia di Pessano che di Bornago, catechiste, un numero folto di suore che
non sono bergamasche,
sono polacche, però capiscono l'italiano, stanno facendo anche un corso a parte. Anche i terroni, certo.
Quelli sono italiani?
Non lo so, adesso lo verificheremo questa cosa.
Chiediamo a Salvini se sono.
E comunque, ecco, diciamo che la platea è molto composita, ci sono catechiste, ci sono persone del consiglio pastorale, persone che hanno a cuore in qualche modo la parola di Dio, e quindi questa vuole essere l'occasione per rilanciare questa attenzione, per rimetterla anche un po' al centro della nostra comunità pastorale, un po' al centro di tutte le nostre attività. E quindi lascio la parola a lui, così almeno gli ho detto che può parlare fino a mezzanotte. No, un'oretta ce la concede e poi abbiamo anche il tempo per dialogare con lui, qualche domanda, qualche riflessione, considerazione in ordine a quello che ci dirà. Grazie.
Io inizio con un momento di preghiera, perché mi sembra che vogliamo vivere questo momento anche di ascolto come un dialogo con colui che ci parla. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Donaci, Signore, il Tuo Spirito perché la Tua parola lavori nei nostri cuori, li rinfranchi, li corregga, li illumini e li consoli. Dal Salmo 19. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi lo osserva è grande il profitto. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, Signore, perché su di me non abbia potere, e allora sarò irreprensibile dal grande peccato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Tu è il regno, tu la potenza, la gloria nei secoli dei secoli.
Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Da Rabbi Henoch venne un giorno un chassid, cioè un devoto, e tra molte lacrime si lamentò di una disgrazia che lo aveva colpito. Quando ero alla scuola dei bambini, rispose il padre Enoch e il rabbi Enoch, e un ragazzo allora di lezione cominciava a piangere, il nostro maestro ci diceva: guarda nel libro. Se si guarda dentro il libro, non si piange. Questo è uno dei racconti dei Hasidim che trovate in Martin Buber, i racconti di questi devoti, di questo movimento cassidico ebraico, ma è molto bello. Se guardi dentro il libro, non piangi, cioè trovi motivo di consolazione. Io questa sera intendo articolare in due momenti allora il nostro discorso. Stasera è la volta prossima. La volta prossima vorrei parlare della struttura portante del Primo Testamento per apprezzarla, e questa sera le ragioni per aprire questo libro, che ti legge. È un'espressione che io muto dal mondo evangelico, cioè è nel mondo dei protestanti che si ama questa espressione, il libro che ti legge, la parola che ti legge dentro, è lei che legge te ancora prima che tu legga lei. Seconda cosa che volevo dire subito prima di iniziare, ma è già un modo di iniziare, è che sono un po' in apprensione perché sto parlando nella diocesi dove c'è stato Carlo Maria Martini. È un vescovo che ha preso assolutamente sul serio la provocazione del Concilio Vaticano II, che ci viene dalla Dei Verbum. Quindi, cosa è significato la Dei Verbum? Proviamo a ricostruire un attimo quello che è avvenuto. Si inizia il Concilio e già i primi giorni tutto parte a 100 all'ora, come se il Concilio dovesse finire in 4 mesi. La commissione preparatoria, non ascoltando peraltro Papa Giovanni, che aveva chiesto di allargare il più possibile la commissione al di fuori del mondo romano e del mondo curiale, diciamo Vaticano, aveva preparato il De Fontibus, che doveva essere il primo dei documenti da approvare. Ed era una tradizionale impostazione: ci sono le due fonti della rivelazione, la scrittura e la tradizione. E il documento giunge subito nell'aula conciliare, viene discusso e vari vescovi, soprattutto d'Oltralpe, asseriscono che no, a loro il documento non piace. Ad esempio il cardinale Doffner, andate a vedere gli atti del Concilio Vaticano II, hoc documentum mi non placet, non è il caso di tradurre. Allora, Papa Giovanni ascoltava tutto alla radio, perché se evidentemente se interveniva in concilio poi l'ultima parola era il Papa, e allora la cosa diventava delicata. Era meglio che lui si astenesse e si rendesse conto dal vivo di cosa avveniva. Quindi c'era una radio per cui si sentiva tutto e lui era lì ad ascoltare la discussione. Il documento non fu respinto dalla maggioranza qualificata, quindi era da ritenersi approvato. non è stato cioè per respingere un documento essendo della curia bisognava avere 2/3, poiché non avevano 2/3 per respingerlo, il documento con qualche emendamento era approvato. L'idea di fondo era questa: la curia romana tiene la verità in mano e gli altri possono fondamentalmente dare qualche apporto, capito? Portano il documento a Papa Giovanni perché finalmente lo firmi. E lui si rifiuta di firmarlo. Siamo ancora pochi giorni dopo l'inizio del concilio, a ottobre. E qualcheduno, voci di corridoio, dicono che nella cortesia estrema di quegli ambienti si sia detto: Santità, se lei non firma questo, non ne firma nessun altro. La ragione è che sapeva bene che era malato, quindi... E la risposta fu: a noi spettava iniziare, non concludere. Questa è autentica, la confermava Loris Capovilla, e Monsignor Loris Capovilla. Quindi, cosa fa? Non firma il documento, dice, va ripensato. E chiede che si faccia una commissione e indica anche alcuni nomi di quei teologi che erano stati messi al bando, che avevano vissuto anche situazioni difficili gli anni precedenti, tipo un Deluvac, questa gente, vi rendete conto? E Karl Rahner, nella sua pubblicazione dei documenti del Concilio, quella che è stata la prima pubblicata con i commenti anche di Rahner così, dice: noi quel giorno capimmo che il Concilio iniziava. Cioè, che era veramente un Concilio che si voleva pensare sulle cose. Non a caso è uno degli ultimi documenti poi approvati, perché ha un travaglio di 5 anni, tutto il percorso conciliare fino al 65 verrà appunto e poi pubblicato e con sotto appunto la Dei Verbum, la parola di Dio. È stato un travaglio lunghissimo, così interessante perché cosa era avvenuto? Che in quel periodo c'era stato un movimento di forte chiusura di nuovo di fronte al movimento di rinnovamento biblico, c'erano dei fermenti di rinnovamento. Io ricordo che ero bambino, non era ancora iniziato il concilio, mi avevano regalato la Bibbia del fanciullo, una cosa simile nell'Ottocento era da mandare a rogo come protestanti i genitori che avessero regalato una Bibbia del fanciullo. E le Paoline avevano pubblicato la famosa Bibbia delle 1000 lire. La Bibbia delle 1000 lire con alcune adeguazioni, perché la prima pubblicazione, ad esempio, sapete che Adamo ed Eva erano nudi? Adamo ed Eva erano nudi. Questo faceva problema. Le guerre della Bibbia non facevano problema. Ma quello sì. Allora, in corsivo, come facevano del resto i targumi, perché non avevano ancora perso la loro innocenza originaria, che non gli venisse in mente che poi la gente va in giro nuda, punto. Se avesse saputo cosa succedeva dopo, credo che si sarebbero strappati i capelli. Comunque, per dargli idea, però erano tentativi anche popolari di cominciare a raggiungere con un certo, perché c'era, soprattutto all'estero, un movimento di rinnovamento biblico in Germania, in parte in Francia, cioè non è che qui in Italia molto meno, anzi qui in Italia si era creato il movimento opposto, peraltro legato anche a persone capaci, tipo ad esempio Spallafora, Romeo, cioè erano anche biblisti di valore, ma avevano preso questa direzione di difesa a tutti i costi contro un principio critico, chissà cosa succede. Quindi passavano al concilio delle stampe che dovevano esortavano a condannare qua e là, invece altro che condanna. È stato ripensato radicalmente il documento. È stato un ripensamento sulla rivelazione di Dio, Dio che si rivela a noi, colloquiando con noi in modo amicale, cercandoci come amici e tutto, eccetera, eccetera. All'interno di questo discorso del Dio che si rivela, si dice anche la scrittura e la tradizione, che non possono essere disgiunte, ma una dialoga con l'altra, non due fonti, ma un'unica fonte che è la rivelazione, che è la forma della parola, che ha bisogno della tradizione come il luogo di recezione della parola. È chiaro, non è che la tradizione è un'altra fonte della rivelazione, è il luogo dove la parola viene ricevuta e viene interpretata nello spirito, no? Quindi, e all'interno di questo, geniale poi fu il quinto capitolo della Dei Verbum. Perché? Se fossero rimasti i primi quattro capitoli, rimaneva un bel discorso, ma ancora un po' alto e forse un po' solo per addetti ai lavori, almeno in quegli anni. Il quinto capitolo cercava le ricadute pastorali, reali, di cosa significava prendere sul serio che Dio si è rivelato a noi e ha voluto consegnare la sua parola, passando poi attraverso anche la forma scritta, che è la scrittura, eccetera, no? L'attestazione scritta. Ed è il quinto capitolo quello che in realtà ha avuto poi un grosso influsso sulla pastorale, perché è stato rimesso al centro che gli spettava, è stato rimesso al centro, non al centro la scrittura e spostiamo l'Eucaristia, in realtà l'uno è relativo all'altro, non sono separabili, è un po' come nell'Issi dove abbiamo due fuochi, no? Nell'Issi non c'è un solo fuoco, ce ne sono due. Ecco, se dobbiamo paragonare la vita spirituale, ha bisogno dell'Eucaristia, del sacramento, l'altra parte ha bisogno della parola. E la verità dei due sta nel dialogare, nel tenerle insieme le due realtà. Questo era specifico della tensione cattolica di tenere viva questa realtà, però non a scapito, viva il sacramento a scapito della parola, o viva la parola a scapito del sacramento. Quindi il Concilio Vaticano II fa questo lavoro serio di riportare la mensa della parola nella sua giusta centralità, centralità relativa anche all'alta presenza della mensa eucaristica, della mensa, diciamo, della vita sacramentale. Quindi vedete che bello questo, è stata una cosa veramente seria. Il momento poi della ricezione è un'altra questione. Guardate che poi noi siamo abituati a pensare che tutto sia avvenuto in modo abbastanza piano, non è stato così. I vescovi si sono resi conto che ad esempio di teologia, di tante cose, molti non sapevano niente. E fu per quello che diversi di loro chiamarono i loro teologi migliori, soprattutto quelli che venivano da Oltralpe, a spiegare loro come stavano le questioni. Quindi in realtà il concilio, quello che avveniva, non era tanto in aula, eh? In aula era il punto d'arrivo di tutto il lavoro fuori, cioè in queste sale delle conferenze, in luoghi di formazione, in cui i vescovi andavano a scuola. Uno di questi, che fu chiamato, era un giovanissimo teologo brillante, si chiamava Josef Ratzinger. Viene chiamato come teologo del concilio. Noi avevamo un nostro teologo del seminario di Bergamo, a parte il vostro Colombo e così via, che era il nostro Monsignor Bellini, che andò al segretariato per l'ecumenismo, al segretariato ecumenico, quello di Bea. Quindi fu una cosa interessante. Poi fu molto interessante che Papa Giovanni abbia dato, e poi continuato con Paolo VI, tanto rilievo anche la presenza del segretariato per l'ecumenismo. Certi temi non si trattano in casa nostra come se fossero cose solo nostre. Tu non puoi lavorare sul tema della parola senza avere un'attenzione a quello che pensano i fratelli delle altre chiese, in questo caso in particolare i fratelli evangelici. E quindi avrà un ruolo importantissimo Cardinal Bea col segretariato per l'ecumenismo, per aiutare i cristiani. E tutti i documenti dovranno passare attraverso anche questa verifica di una sensibilità più ecumenica. Capite che le cose cambiano moltissimo. Noi siamo eredi di questa grande storia. Guardate che una storia che vide, questo ce lo raccontava il Cardinal Martini nell'ultima conferenza che tenne, non da voi a Milano, ma da noi a Bergamo, e questo lo dico con orgoglio perché sono stato proprio io a invitarlo, il mio vescovo, ma io, l'ultima conferenza che ha pubblicato ovunque, perché poi non ce la faceva più a livello fisico, e l'ha fatto proprio sulla Dei Verbum, cosa ha significato per il rinnovamento nella vita della Chiesa il suo incontro con la parola, e ci raccontava lui dal vivo, che era il biblico in quegli anni, che quando ci fu la tesi di Lofink, Norbert Lofink, sul Deuteronomio, grande nome e grande esegeta Norbert Lofink, e dovettero, che era al biblico, e a quella tesi la tennero alla Gregoriana, nella grande sala della Gregoriana, perché c'erano lì 500 vescovi ad ascoltare. E un vescovo, ad esempio, va da Martino, che era ancora cardinale, e gli dice: io sono qui per esserci, cioè, come per dire, io non capisco molto, ma voglio far capire che ci sono anch'io, cioè è una cosa che mi preme che ci si svegli, che si riprenda vigore e si riprende in mano finalmente quella parola che abbiamo troppo lasciato ai margini, che non vuol dire che nella storia della spiritualità delle persone non l'abbiano letta, non l'abbiano amata. Pensate a Teresa di Lisieux, ci sono dei passi incredibili, però rimanevano sempre delle elite, delle nicchie. La tradizione popolare procedeva con le sue tradizioni, le sue devozioni, che se in realtà scavassimo fino in fondo sono fondamentalmente bibliche, però vanno istruite sotto il profilo biblico. Pensate al rosario. Il rosario è estremamente biblico, però uno deve sapere cosa vuol dire il rosario. Cominciasse anche solo a capire cosa vuol dire benedetta a tutte le donne, sarei contento. Se uno spiega il benedetta a tutte le donne senza Bibbia, lo sfido. Non datemi la solita spiegazione che si parla bene di te più delle altre donne, eh? A voi, una pulce messa nell'orecchio, cercate. Allora, volevo dire che anche le tradizioni in realtà nostre poi si radicano lì. Quindi è cominciato lì, e noi siamo un pochino sull'onda di quel movimento che è stato messo in moto dal Concilio, cominciato già prima, consacrato dal Concilio, e che rimette al centro la parola. E la domanda che mi pongo adesso, ancora prima di tutto, con quali attese noi ci avviciniamo oggi alla parola consegnata nelle scritture? Perché immaginate che se uno venisse qui pensando che questa è una conferenza per astrofili, non è soddisfatto. Una volta io accettai, ero giovane, accettai una conferenza, ma non capii chi mi aveva invitato. Non avevo capito. Ed era un gruppo di cultori degli UFO. E io non lo sapevo. E dovevo parlare dei magi, capito? C'era la stella, i magi e così via, loro non so come ci tiravano fuori gli UFO. Io sono andato lì con i testi ellenistici, questo, quest'altro, ho capito che parlavo della gente che assolutamente non si attendeva a quelle cose, né io mi attendevo che loro pensassero ad altro. Quindi è stata una delle esperienze, ho detto, qui veramente uno parla e ci sono dei sordi, i sordi parlano e l'altro è sordo, nessuno. Si ascoltava l'altro. Non avevo capito cosa era. Allora, quindi vuol dire che le attese che tu hai nei confronti della scrittura sono molto importanti. Se uso la scrittura per prendere dei numeri e con questi usare fare dei linguaggi cifrati per dire altro, lo posso fare. Lo faceva anche quello dei Pizzini, che è morto, e non ricordo più come si chiama. L'ultimo, quello che è morto, Norina, quell'altro recente, Provenzano, bravo. Provenzano, in realtà lo faceva anche un mio amico, che mandava aiuti in Eritrea, il tempo in cui c'erano i sovietici in Eritrea, che c'era la guerra civile, e bisognava trovare dei sistemi per dire alcune cose, si citavano frasi bibliche, e dopo forse voleva dire che dovevano andare a vedere il passo e cosa voleva dire, eccetera. Vedevano i soldi, le cose, quest'altro, era tutto. Poi ogni tanto si parlava dei fazzoletti, i fazzoletti erano i soldi, 100.000 lire, cioè erano cose di questo tipo, va bene, d'accordo. E perché poi controllavano la posta, ovviamente, i sovietici, per vedere di poter rubare quello che potevano. Allora, la Bibbia la puoi usare anche così, ma non era questo il suo uso proprio, no? L'ha fatto, l'ha tentato, era un modo per riuscire a sfuggire a questo controllo ossessivo appunto di questi sovietici che volevano prendere i soldi che si mandavano alla povera gente. Quali sono i motivi che spingono come credenti ad appropriarci della Sacra Scrittura e incontrarla privatamente, personalmente e comunitariamente? Questi motivi sono molteplici. Talora possono essere anche strumentali, ad esempio a volte sono delle provocazioni esterne, uno si avvicina alla Bibbia perché una volta sono arrivati i testimoni di Geova e allora vuole, anche lui è stato stimolato a prendere la Bibbia, è un po' penoso questa roba, ma può succedere, ad esempio perché ha incontro con altri cristiani che usano la scrittura, la mettono al centro, dice ma io vorrei conoscerla di più, oppure perché ci sono discussioni sulla fede in ambiente laico che dicono che la Bibbia, la vostra Bibbia dice così, e dice ma io non so cosa dice la mia Bibbia, vado a vedere se è vero e comincio a far diventare dannato il prete perché mi risponda. Allora, queste sono motivazioni superficiali, occasionali, anche se poi il Signore si serve anche di esse, a volte per portare all'incontro con la sua parola. Ci sono motivazioni più profonde. L'insoddisfazione, ad esempio, per una spiritualità troppo tradizionale, fatta di pratiche che a un certo punto vengono sentite come troppo esteriori, con la speranza che l'incontro con la parola ti possa aiutare a far vivere un'esperienza religiosa più autentica, magari a rinnovare anche quelle pratiche. Soprattutto io credo che, ad esempio, questo può essere davvero una ragione. Una parrocchia si deve dedicare alla scrittura anche solo, passi l'espressione, per svecchiare alcune cose che a un certo punto vanno un po' svecchiate. Se no non ci rendiamo conto che ci inaridiscono nelle mani. Siamo però ancora un po' all'esterno. Ci si avvicina alla scrittura con un'attesa a volte più seria, più profonda, e cioè che essa ci offra delle chiavi per comprendere la nostra esistenza, che sia capace di illuminare i nostri vissuti. Infatti è la scrittura stessa che descrive il modo della sua efficacia e quindi le legittime attese che possiamo avere nei suoi confronti. Leggo la seconda Timoteo. Allora, la seconda Timoteo, al capitolo 3, versetti 15 seguenti, leggo. Tutta la scrittura, in quanto ispirata, è utile alla formazione completa e matura del cristiano. Allora, il testo dice così. Tu fin dall'infanzia conosci le sacre scritture. Queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, infatti, è ispirata da Dio ed è utile per insegnare. Quindi, chi è il catechista o altro non può farne a meno, come del resto il Concilio Vaticano II ribadisce. È utile per convincere, per correggere, per formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato in ogni opera buona. Peraltro con quella parola formare usa la parola paideia, che nel mondo greco era una specie di quasi di chiave, proprio noi diremmo della chiave magica di Aladino, no? Apriva le parole, cioè tutto, la paideia, l'importante è la formazione, l'educazione, ti educa alla giustizia. La scrittura viene ad essere quindi una realtà che ci è data proprio perché noi abbiamo a crescere concretamente in questo che è l'uomo spirituale. Ma mettiamolo a fondo, quali sono le nostre attese, quelle un po' proprio profonde, non occasionali. Cioè cerco un testo semplicemente per rispondere a quel testimone di Geova, poi non mi interessa nulla. Una prima attesa è di conoscenza. Dietro emerge l'idea di un cristiano che vuole essere maggiormente consapevole e capace di rendere ragione a se stesso e agli altri della speranza che è in lui. La prima lettera di Pietro ci dice che noi dobbiamo rendere ragione della speranza che è in noi. Rendere ragione vuol dire esattamente motivare, ma per motivare bisogna avere la conoscenza. A un certo punto nasce nella vita spirituale, nella vita credente, questo desiderio di motivare, di conoscere. Non di conoscere ciò che non è conoscibile, per questo ad esempio è solo curiosità. Quando tu parli della passione, invece di essere interessati a Cristo, tre quarti delle persone ti fanno una domanda su Giuda. Che noia! Che noia! La passione parla di Cristo. Giuda, passi l'espressione, c'è, ma è occasionale rispetto all'elemento centrale. Ma tu trovi sempre la persona che crede di essere la più intelligente di tutti perché si fa la domanda su Giuda. Questo l'hanno fatto gli apocrifi, non i Vangeli canonici. Desiderio di conoscenza reale. Allora, se qualcuno magari era curioso su Giuda, non si sente in colpa, beh. Cioè, sto un po' caricaturando la cosa, adesso lasciatemi un po' dare un po' di colori, no, al discorso. Una seconda attesa è una attesa di consolazione, di incoraggiamento. La scrittura viene sentita come un'ancora, come una roccia solida sulla quale irrobustire la propria fede. Quando questa fede si avverte che è provata, che è minacciata dal mondo, che è minacciata dalla sua sapienza, dal suo stile, dal ritmo della vita moderna, anche dalla nostra fragilità. A volte, specie quando si è nel dolore, nella confusione, si cerca una parola che aiuti e che ti possa essere stabilmente a disposizione. Io ricordo nella mia vita personale alcune parole. Una, ad esempio, non c'è delusione per quelli che confidano in te. Ma quella che più mi accompagnò fu quella, mi accompagna tuttora, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Se lui è con me, è fatta. D'accordo? Peraltro questo era l'atteggiamento che già gli ebrei hanno, perché il senso della Bibbia non è tanto di conoscerla tutta, ma di trovare poi quella parola in cui vivere e morire. In questo tesoro delle scritture c'è una parola che dà senso a tutta la mia vita e darà senso anche al mio morire. Chiaro? Allora, quindi questa attesa di consolazione, di incoraggiamento, e la scrittura ha questa forza. Poi leggeremo uno o due passi che ci confermano in questo. Un'ulteriore attesa. Sto solo girando attorno per vedere come ci avviciniamo, se sono attese legittime o meno. La ricerca di un orientamento di vita, cioè di ritrovare attraverso la scrittura i fini della nostra esistenza. Guardate, ancora prima che le regole morali, cioè qual è il senso della mia esistenza, per che cosa vivo, dove vado, chi sono. Si cerca nella scrittura un qualcosa che allora faccia unità nella nostra vita, nell'esperienza della vita, che ti dia un centro, che sia il cuore della tua vita. Del resto questo è il primo requisito anche di una vita spirituale autentica. Una vita spirituale è quella che ha trovato un centro. Lì comincia la vita spirituale. Avere un centro vitale che informa tutte le tue esperienze. Ecco allora, di fatto, per molte persone, il fermarsi sulla scrittura coincide con questi momenti anche di sosta vera, di riposo interiore, di parola di raccoglimento, di ascolto. Dopo, non è così decisivo che tu questa parola della scrittura tu la trovi perché hai aperto e l'hai letta tu, o perché te l'ha annunciata il sacerdote in quel momento dell'omelia, o l'hai sentita nelle letture della messa, cioè mi sono spiegato cosa intendo. Adesso è la scrittura, la parola di Dio che ti raggiunge e che diventa questo, capace di dare un orientamento, un centro, un punto di gravità alla tua vita. Pensate ad esempio in certi momenti, immaginate, no? La vita ti sta chiedendo tanto e ti si chiede tanto e ti si chiede ancora di più e ti si chiede ancora e ti si chiede ancora. E a un certo punto uno si sente, e poi magari apri il testo di Atti, dove Paolo, salutando i presbiteri di Efeso, che magari vivevano anche loro un po' un'esperienza simile in quel periodo, dice loro, cioè, lo diceva il Signore Gesù, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ah, ora vale proprio la pena di dare. Poi se per caso vai avanti ancora, arrivi con la prima Corinzi e ti senti dire che Dio, la seconda Corinzi, che Dio ama chi dona con gioia. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. E Dio ama chi dona con gioia e uno riprende il cammino e dice, anche se in questo tempo mi sembra di dare a fondo perso, in realtà c'è, ha senso tutto ciò. E avete intuito com'è serio questa, la posta in gioco, è serissima. Io l'ho sperimentato, mi permetto ogni tanto di parlare del mio io questa volta, perché credo che sia giusto dirlo, l'ho sperimentato con un brano che non riuscivo a capire, non linguisticamente. Il brano di Marco 14, che è quasi l'inizio della passione, appena l'inizio della passione, va a Betania, Gesù, c'è quella donna che spezza quel vaso, butta via 300 denari, gli versa quel profumo, chissà che odore in quella stanza, non sanno più neanche riusciti a starci, sapete com'è il nardo, è potentissimo, fa fuori tutto quel nardo, e soprattutto, cosa mi dava fastidio? Che Marco si permettesse di andare a fare l'intervista ai presenti, cioè che c'erano lì alcuni che dicevano con tutti i soldi, pensa quante giornate Caritas potevamo affrontare, poi interessanti, con i soldi degli altri, tipico, no? si poteva darlo ai poveri, non sono loro, deciderà lei, ma loro hanno deciso. Sapete che a me dava fastidio? Dice, ma perché devi dare? Quando c'è una cosa bella, se tu vai a ascoltare, scusate, il cretino di turno, ne trovi almeno 100. Ed è il meccanismo falso delle interviste. Con le interviste fai dire quello che vuoi, scegli quello che vuoi, poi presenti la realtà come la vuoi tu, manipolatorio. Ma tu Marco devi accendere il microfono a questi. Quel giorno che leggevamo questo brano arriva una persona, io la chiamo sorella, la mia sorella, infettata dal marito dell'AIDS, marito che poi si è separato da lei, peraltro un uomo molto ricco, le ha fatto anche molte storie nella separazione, eccetera, eccetera. Insomma, a parte cose squallide, quando lei a un certo punto ha avuto una crisi, non è stata bene, la sua vicina di stanza è morta, allora lei ha pensato di doverlo parlare ai figli che aveva questo problema. Ne parla in modo delicatissimo, credetemi, a voi non spetta giudicare ciò che c'è tra me e vostro padre, e in ogni caso sappiate che io non mi pento di aver voluto bene a vostro padre, io gli ho voluto veramente bene. Questa donna c'è ancora, e sono passati più di 20 anni, e sta bene, certo grazie alle medicine, ma anche grazie a una serenità interiore. Io rileggo quel brano, non è l'opera bella di quella donna? L'opera bella di quella donna non ha cambiato nulla. Non è che ha cambiato la sorte di Gesù. Lei ha buttato via 300 denari, Gesù è andato alla morte, comunque. Eppure lei ha voluto bene, perché amare ne vale la pena, anche se non cambia le cose. Vi rendete conto? Io vi ricordo, quel giorno mi ricordo che abbiamo meditato su questo testo, è stata una giornata potentissima. Eravamo in un cammino di spiritualità di una settimana, è stata una giornata potentissima, perché poi l'idea era questa, l'opera bella cos'è? È amare, prescindendo se amare cambia o non cambia le cose, perché siamo tutti capaci di amare, se poi le cose cambiano e vanno come vogliamo noi. E quando invece le cose non cambiano, vi è chiaro? Certo, si cerca nella scrittura magari ciò che all'inizio non cerchi, È ad esempio una correzione, perché a volte la Bibbia fa male. Ci sono dei brani che a un certo punto dice, ma signore, cosa stai dicendoci? E invece è bene ascoltarli questi testi, soprattutto quando i testi sono scomodi. Quindi nella Bibbia si trova una correzione, poi la si può anche cercare, e si trova una disciplina di vita. Può capitare che qualcuno chieda alle scritture quali indicazioni pratiche che il magistero e che, diciamo, anche la catechesi a suo giudizio non gli sanno dare, con il suo linguaggio di cui è abituato. Al di là di questa attesa a volte eccessiva, che in realtà vuole eludere la fatica della mediazione, perché bisogna comunque ragionare e imparare a discernere, c'è l'intuizione vera, cioè, quando incontri la scrittura, la incontri davvero sul serio, diventa un momento di conversione, di correzione. Correzione della rotta e, se necessario, proprio di inversione di marcia, la conversione. E allora anche lì io credo che ci sono dei testi che fanno davvero, davvero pensare. La ricerca della scrittura poi è anche quella di una maggiore libertà. Questo lo sento molto. Parecchi miei amici, è questo che mi hanno. Queste cose le ho messe ascoltando delle persone mie amiche. Ho detto, cosa vi attendete voi dalla scrittura? L'ho fatto crescere così, questo elenco di attese. Cioè, mi attendo un cammino di libertà. Cristo ci ha liberato. E allora le scritture devono dirci questa libertà. Una libertà interiore che deriva dall'incontro con un mistero di un Dio che è più grande di noi. Dio è più grande. Allora si passa da un cristianesimo, ad esempio, fatto solo di morale. E questo non perché non sia importante la morale, ma solo di regole morali, di devi fare o non devi fare, a un cristianesimo che ha al centro l'incontro con l'amore misericordioso di Dio, in Cristo. La lettura delle scritture allora viene sentita come questo esercizio di libertà, che scaturisce proprio dall'incontro con il mistero amoroso di Dio. Più ti avvicini a Lui, più sei libero. Questo io credo che spiega anche il successo di quei modi di aprire la scrittura che ti allenano a contemplare. Questa ricerca di contemplazione, guardate che non vuol dire disprezzo dei metodi, dell'indagine, della ricerca, preoccupazione forse più nostra che vostra, ma è una ricerca davvero di fare questa esperienza di libertà, e in fondo libertà di salvezza. L'incontro con le scritture ti libera. E questa esperienza la si fa con tanti testi, e paradossalmente molti lo fanno con i testi che gli sembrerebbero più lontani. Sapete con che cosa? Paolo. Paolo è un autore che all'inizio ti sembra il più ostico, ma se per caso ti lasci un tantino mordere, non ti molla più, perché poi ti entra dentro. Ti entra dentro con la sua passione, ed è un cammino grande di libertà. Quindi il tema, pensate anche solo sul tema della legge, il tema dell'Evangelo, la notizia, cioè davvero, allora scopri questa profonda libertà che ti consente anche di guardare con più serenità le cose, le situazioni. Poi c'è altro, ma sono sempre legate queste cose, io le numero, ma poi uno dialoga con l'altra. Cioè io a volte non so come fare a parlare col Signore. Certo, gli dico le cose che ho nel cuore, mezzo sono giuste, mezzo sono sbagliate, forse tre quarti sono sbagliate, un quarto è giusta, e capisco che ho bisogno di un linguaggio di preghiera. Dove cerco il linguaggio della preghiera? Dov'è il linguaggio della preghiera più adeguato che posso trovare, se non nella scrittura? Attenzione bene, certo, innanzitutto dalla preghiera dei salmi, questo sì, senza dubbio, ma poi tutta la scrittura diventa un linguaggio di preghiera, diventa un linguaggio di preghiera, e la scrittura ti dà questo linguaggio. Don Claudio, tu sei troppo giovane, però quelli della mia età, Don Gaudenzio e così via, forse si ricorderanno, quando eravamo in seminario, vi ricordate San Giuseppe stretti dalla tribolazione, Maria congregati, che erano, pensavamo che Giuseppe stretti e Maria congregati si fossero sposato, poi non si capiva bene perché Gesù non avesse lo stesso cognome. Allora, non sto ridendo, nel senso che non erano banali, però erano formulari di preghiera un po' aridi, alla fine anche un po' troppo obsoleti, e la scrittura paradossalmente ti dà un linguaggio che per molti aspetti è antichissimo, ma per altri è potentissimo. Il linguaggio della preghiera che ti offre una scrittura è insuperabile, ovviamente partendo dal Padre Nostro. Il Padre Nostro che è il grande breviario della preghiera cristiana, ma non solo quello. E peraltro voi pensate qual è stato uno dei luoghi significativi dell'incontro con la Bibbia. Per noi cattolici, la liturgia delle ore. Liturgia delle ore che via via ci sono dei credenti, dei laici che fanno, Io ho una carissima amica che tutta industriale e così via, fa una vita durissima per molti aspetti, ma al mattino alle 6 dice tutto il breviario, E poi comincia la sua vita da proprietario di un'azienda con tutti i problemi che le aziende hanno. Capite bene, no? Ma comincio così, comincio con la preghiera. Ed è questa è stata la genialità del vostro arcivescovo, che poi è diventato Papa, intendo Paolo VI. Paolo VI volle in modo molto fermo questo, che venisse messo in mano il più possibile anche ai laici un percorso della liturgia delle ore. Magari un po' più snellito o meno, però questo. Ed era per questo che lui aveva chiesto, scelta che si può discutere, di non mettere i salmi imprecatori. All'inizio si mettevano in corpo più piccolo, stampato più piccolo, poi si sono tolti. Una scelta. In realtà quella stampato più piccolo era la più geniale, perché è quella che fanno gli ebrei. Gli ebrei, i salmi imprecatori, sanno anche loro che non stanno bene i salmi, che non dicono beato chi prende i tuoi bambini e li sfracella sulle pietre. Sì, però quando avete sfracellato i miei, mi viene voglia di dire proviamo. Cioè, e allora ci sono questi salmi imprecatori che si dicono sottovoce. Non si dicono ad alta voce quelli, sottovoce. Perché? Perché se no ci si abitua al dominio dell'ingiustizia. Poi alla fine impari a digerire tutto, va tutto bene. I salmi imprecatori devono scuoterti e dire: non va tutto bene. È molto meglio dire: Signore, castigami. Perché se va tutto bene, alla fine ti abito all'ingiustizia. Però si dicono sottovoce, cioè quasi a dire in tono minore questi, perché hanno un altro significato. È interessante comunque, però quello che è interessante è proprio stato questo, l'incontro con la scrittura è diventato forza della preghiera. Infine, la scrittura letta e meditata comunitariamente, non solo personalmente, è sentita come un luogo forte per costruire la fraternità, per costruire la comunione. È nella scrittura che se ci incontriamo su di esse, noi creiamo comunione, creiamo fraternità. Guardate che questo è anche il cammino ecumenico. Il cammino ecumenico passa attraverso l'incontro sulle scritture. Non mi stupisco allora che il Cardinal Martini abbia avuto sia stato un antesignano nel cammino ecumenico, ma per forza, perché è cresciuto con le scritture, e nelle scritture tu fai un cammino di fraternità con l'altro. E le tue differenze confessionali di fronte alle scritture comunque non dico che scompaiono, per certamente arretrano, perché la parola viene al primo posto. E allora incontrarci intorno alla parola come comunità è percepito come un modo fondamentale, insostituibile, di costruire, di fare comunità. Questo cambia anche, se mi permettete, un modo di concepire la Chiesa, eh? Perché se tu ti avvicini così, cambia anche il tuo modo di sentire la Chiesa. Se nella Chiesa il luogo della scrittura lo metti ai margini, alla fin fine il ruolo diventa sacramentale e quindi rimane centrale e importante il personale, tra virgolette, addetto ai sacramenti. Non voglio togliere nulla a noi sacerdoti, ma prendiamo una posizione enfatica che forse non ci spetta. Quando la scrittura prende il suo giusto posto, prende molto più rilievo la fraternità, la comunione. Anche il laico sulla scrittura può dire la sua. Non lo dirà nell'omelia, ma lo può dire un'altra occasione. Magari poi c'è un'altra modalità per poter condividere l'omelia nella preparazione o nell'equa ad essa. Questo poi si valuta volta per volta, ma c'è un'idea meno clericale di Chiesa. E tra parentesi diventa anche un luogo ecumenico per eccellenza. È sulle scritture che noi realizziamo il più solido incontro con fratelli di altre confessioni cristiane, di cui dobbiamo riconoscere la radice più importante, il battesimo, perché quello che abbiamo in comune è assolutamente fondamentale, il battesimo. Quella è la cosa più radicale che abbiamo, è chiaro? Ed è chiaro che un cammino ecumenico chiede, se c'è una cosa che mi fa malissimo, è quando una chiesa chiede che un cattolico, ad esempio, vuole partecipare all'altra chiesa, libero, siamo liberi di uno di farsi cattolico e uno di farsi non cattolico. Se nella sua coscienza si sente di dover fare quel cammino, lo faccia. Però se un'altra chiesa mi fa battezzare quel fratello, questo lo considero una ferita molto grave. Perché è una ferita che, come se dicesse, il mio battesimo, la mia vita in Cristo non sono reali. Non c'è come arrivare, e del resto sapete che credo un solo battesimo, evidentemente. Questo però è un problema serio che riguarda il cammino ecumenico. Queste le attese con cui possiamo avvicinarci alla parola. Ma cosa si intende per parola? Cos'è quella parola che è data alle scritture? Io credo che, tenete presente, proprio il come la Bibbia parla di se stessa e della qualità di quella parola. Allora, queste sono le attese. Sono motivate? Ascoltiamo cosa la Bibbia dice di se stessa in alcuni posti. A me interessa ascoltarla in alcuni passaggi che a mio avviso sono estremamente illuminanti. La parola che ci è data attraverso le scritture è una parola che custodisce la nostra alleanza con Dio. Questa è la prima cosa. Voi direte, cosa sta dicendo Don Patrizio? Io apro la Bibbia. Cerco di fermarmi sui testi dove la Bibbia parla di se stessa come libro. Vi è chiaro? Non del tutto. La Bibbia c'ha delle parole. Fino a qui non ci piove. ci sono dei passaggi della scrittura in cui la Bibbia esibisce se stessa come libro e non semplicemente come parola di Dio. Quando si esibisce come libro, pensate la prima volta che si esibisce come libro. Siamo all'Esodo, quando si stringe l'alleanza e allora si fa il sacrificio, si versa metà del sangue sull'altare, metà del sangue sul popolo, si prendono gli impegni per tre volte e poi tutto viene scritto nel libro. Un po' come quando avviene al matrimonio, che alla fine bisogna firmare quei documenti. Mosè legge il libro, il popolo approva e dice il suo terzo sì. Questo passaggio del capitolo 24 di Esodo, secondo me è enorme. Ti dice, la scrittura sta rispondendo alle tue attese e ti dice, guarda che io sono la parola di Dio divenuta libro, la parola di Dio attestata nel libro, per la parola di Dio non è data solo nel libro, è data anche nella parola viva, nella predicazione. La parola di Dio poi alla fine è un corpo, è il Cristo stesso, ma non di meno la parola di Dio che è il Cristo, la parola di Dio che è la predicazione, viene attestata autorevolmente, diventa testo in questo libro. Stiamo parlando della Bibbia adesso, stiamo parlando di un libro. Il libro si presenta come tale, in modo serio, la prima volta, al capitolo 24 di Esodo, nell'alleanza, ed è il libro che costruisce la mia relazione con Dio. Perché è il libro che viene letto in occasione della Berit. A che cosa mi serve questo, alla fin fine, questo libro? Mi serve perché la mia relazione con Dio sia custodita e cresca, perché la nostra, ho detto la mia in senso personale, ma la nostra alleanza con Dio trovi la sua custodia, il suo riferimento, il suo sigillo. Vi è chiaro? Provo a leggervi. Certo, quando noi abbiamo preso la Bibbia come informazione sulla cosmologia, abbiamo fatto macelli. Abbiamo detto a Galileo che sbagliava. Ma bastava ascoltare la nostra tradizione, né? Perché l'aveva già detto Agostino che la Bibbia è fatta per fare i buoni credenti e non dei buoni matematici. A Cribio bisogna aspettare 1000 anni per poi dimenticarsi ciò che in fondo era una tradizione da sempre. Mica i cristiani dei primi secoli hanno chiesto alla Bibbia le regole per la geometria euclidea, lo chiedevano ad Euclide, lo chiedevano ai greci questo. Dovevamo chiedere alla Bibbia le regole della cosmologia, di come gira il mondo o il sole. Allora vi leggo questo testo che ci dice la natura quindi della scrittura. La scrittura è la parola che diventa testo, quindi attestata, e che serve a custodire il tuo cammino di alleanza. Leggo qui. E il popolo appunto ha fatto l'altare, hanno fatto i sacrifici, hanno versato il sangue metà sull'altare e poi quindi prese il libro dell'alleanza, lo lesse alla presenza del popolo. E dissero, quanto il Signore ha detto, noi lo faremo e vi presteremo ascolto. Allora Mosè prese il sangue ed asperse il popolo, dicendo, ecco il sangue dell'alleanza. Ma interessante, al centro di questo rito c'è il libro. Mosè prese il libro dell'alleanza e lo lesse. Per noi è innanzitutto il libro della prima o antica e della nuova alleanza. Noi li chiamiamo così, sono i libri dell'alleanza per custodire il rapporto con Dio. Vado avanti. Che tipo di parola scritta la Bibbia mi consegna? Qui ci sono dei testi assolutamente meravigliosi e li trovate nel Deuteronomio. Vi prendo un testo che certamente vi è poco noto, ma è meraviglioso. Secondo me dice, sapete, il Deuteronomio ha decine di passi dove parla di se stesso come parola fatta libro. È proprio il libro che parla di sé come libro. Ebbene, nel Deuteronomio, a un certo punto, leggo questo articolo della legge riguardante il re. Quando questo testo viene redatto, il re non c'è più. La monarchia è finita perché si è sotto l'impero persiano ormai. E sì, e chi è il re? È il singolo, è il credente che ascolta la parola e la custodisce, quello è veramente il re, è un popolo regale. Allora, sentite le leggi del re, Quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio sta per darti e ne avrai preso possesso e l'abiterai, e dirai: voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi stanno intorno. Allora dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli. Non potrai costituire uno straniero che non sia un tuo fratello. L'idea di fondo non è contro lo straniero. Deve essere un tuo fratello. Cioè deve essere uno che condivide con te l'idea di fraternità. Altrimenti non comprende nulla del progetto comune. Ma egli non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli, né far tornare il popolo in Egitto per procurarsi un gran numero di cavalli. Perché il Signore ha detto: non tornerete più per quella via. Cioè, se il re pensasse nei termini del suo potere militare, sbaglia. Non dovrà avere un grande numero di mogli, perché il suo cuore non si smarrisca e non abbia una grande quantità di oro e di argento. O dice: mi vuoi un re? Provate a ragionare. Allora, deve essere un re che non ha troppo potere militare, non ha troppo potere economico, non ha troppo potere il suo clan. Avere molte mogli vuol dire un clan potente. E quindi diventa un gruppo di pressione che comandano loro. E allora cosa avrà questo re? Quando si insiederà sul trono, immaginate adesso di assistere al giorno della intronizzazione del re. Vi ricordate quando c'è stata le nozze della regina Diana, della principessa Diana? Quella a certa età, i giovani, no? Va bene. Allora, immaginate il giorno della... Cosa fate? Cosa gli fate fare al re? Lei non suggerisca, eh? Dove lo mettete? In quale sala del trono lo mettete? Io lo manderei in una sala dove si scrive, in uno scrittorio. Il giorno che diventa re, diventa un alunno, gli metti in mano la penna e gli fai scrivere. Voi lo sapete che le cose scritte le imprimi di più, scrivi 100 volte quella cosa lì, alla fine mi rimane dentro. Allora, sentite, quando si insiederà sul trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei Leviti. Essa sarà con lui. Ed egli la leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore, per osservare tutte le parole di questa legge e questi statuti affinché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli e non si allontani da questi comandi né a destra né a sinistra e prolunghi i giorni del suo regno, lui e i suoi figli in mezzo a Israele. Ora, la messa in scena è questa: il giorno in cui uno diventa re, cosa deve fare? Il giorno dell'intronizzazione, penna e calamaio, lì la copia data dai Leviti, cioè autentica, mica purgata delle cose impegnative, si mette lì la copia a lui, fa una bella copia, quella la leggerà tutti i giorni. Ma attenzione, il testo biblico non dice lui la terrà presso di sé, chi ha la vecchia traduzione aveva pensato di sistemare lui la terrà con sé, no, è lei la parola che tiene con sé il re. Nell'ebraico è la parola. Il vero soggetto è la parola di Dio. È lei che mi tiene con sé, non io che tengo con me la Bibbia. È la Bibbia che mi tiene con sé. E allora custodisce il suo cuore dalla superbia, cioè lo tiene umile e perciò felice, e lo tiene capace di fraternità, altrimenti si insuperdisce e non è più un fratello. E così la sua vita ha un senso, si prolungherà la sua vita. Cioè, intuite la bellezza di questo? Un libro il cui ascolto ti rende fraterno, ti fa crescere nella fraternità, ti fa crescere nell'umiltà, nella consapevolezza della tua creaturalità, ma ti dà anche gioia e dà senso alla tua vita. E non sei più tu a tenere il libro con te, ma il libro che tiene te con lui. Noi siamo abituati a questo, noi diciamo: no, fisicamente sono io che prendo la Bibbia e la butto via. Sì, fisicamente le cose stanno così, ma è lei la Bibbia, è lei la scrittura, è lei la parola. Peraltro la parola di Dio non è mai incatenata, noi possiamo venire incatenati, poi la parola corre. Andiamo avanti ancora un attimo, Vi ricordate quando, non vado tutta la Bibbia, se no finiamo più e finiamo di qui qualche secolo, eh? Ma solo per darvi due o tre passaggi che vi danno già la chiave. E quando ad esempio Giosuè entra nella terra, vi ricordate che entra nella terra? Secondo me è importante che mentalmente ricostruiate bene le armi di cui è rivestito. Provate a immaginare cosa gli mettete in mano, quali sono le sue armi, qual è la sua difesa. Vi è chiaro? Avete risposto mentalmente? Se andate a leggere il capitolo primo, Giosuè sta per entrare nella terra, sii forte e coraggioso, non si allontani da te il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte. Non si allontani dalla tua bocca, dice addirittura, il libro di questa legge. Perché loro leggono gli ebrei sempre con una voce, cioè sia pure sussurrata, ma ci vuole la melopea, così la parola dalla bocca giunge alle orecchie, le orecchie giunge al cuore e c'è questo circolo. Mi sono spiegato? Guardate che è geniale questo, dice con quali armi conquista la terra, se non con la parola. E peraltro, perché i bambini entrano nella terra? Quando Mosè riceve la notizia che lui non entrerà nella terra, nessuno di quella generazione, vi entreranno solo Giosuè e Caleb e i bambini. Perché i bambini, nella tradizione del Deuteronomio, sono coloro che ascoltano la parola e si fanno istruire. Quando tuo figlio ti dirà perché queste cose, papà, tu gli racconterai queste cose. Il bambino del Deuteronomio è chi va a scuola della parola, può avere anche 100 anni. Se vai a scuola della parola, questo entra nella terra, e Gesù entra nella terra armato della parola. Vi è chiaro? Quindi è come se dicesse: vuoi entrare nel regno di Dio? Hai uno strumento formidabile, la parola, prendilo. A voi sembrerà una cosa strana, ma io ricordo nel mio cuore una scena di mia nonna, la mia anziana nonna, che aveva tanti problemi, poverina. Peraltro era diventata sorda totalmente a causa dell'influenza dell'asiatica, quindi era un po' tagliata fuori dal mondo con tutti i problemi di chi è sordo. Lei passava ore e ore leggendo un libretto che aveva brani del Vangelo, le massime eterne. E quel libretto è stata la sua compagnia per decenni. Mi sono spiegato? Lei non poteva più parlare, non sentiva più niente. Anche se fosse scoppiata una bomba atomica, lei non sentiva nulla. Cioè che il virus l'aveva preso proprio la parte cerebrale, che, per cui non aveva, ha perso improvvisamente tutta la capacità di udire. Fu tremenda la cosa, di colpo non sentire più nulla. Però, credetemi, lei viveva in compagnia di questo libretto. Libretto fatto di brani di Vangelo e di massime eterne. Io penso che abbia dialogato con Dio moltissimo. Ecco, non so se... E così è entrata nella terra, è stato il suo modo di entrare nella terra. Vorrei continuare così, ma il tempo stringe. Lasciatemi 5 minuti questa volta, poi riprendiamo la volta prossima. Altre immagini della parola, lascio perdere queste del libro, perché c'è tutta la scrittura da leggere. Dovrei aggiungere Neemia, eccetera, eccetera, non finiamo più. Ascolto un attimo dei profeti. Quando parla della parola di Dio, c'è un profeta che a mio avviso ci dà 2 immagini incredibili, ed è Geremia. Geremia dice: la tua parola, Signore, non è forse fuoco che spacca la roccia? Pardon, non è forse martello che spacca la roccia e fuoco che divora la paglia? Questa immagine potentissima che Geremia, guardate che Geremia ha l'idea di parola scritta, perché chiede che il suo oracolo sia scritto, fa il bilancio a metà della sua missione, al 23° anno, queste cose vengono scritte, si faccia il bilancio, anche se negativo, e poi c'è il famoso rotolo che viene scritto, poi bruciato e poi riscritto, e alla fine viene consegnato al discepolo, a Baruch, cioè la parola che è diventata libro. Ma Geremia che cosa dice di quella? Che quella è un martello che spacca la roccia. Ed è un fuoco che divora la paglia. Allora, come il fuoco purifica, il fuoco divora, il fuoco incendia anche, come ha incendiato il cuore di Geremia, quando dice sentivo dentro di me un fuoco che cercavo di spegnere, ma non potevo, no? Divampava sempre di più. Dice la passione, dice l'amore, ma è anche qualche cosa che purifica, che ti prende. Il fuoco, ciò che prende, non lo vola più, lo sapete. Questa è la caratteristica del fuoco. Questa è la parola, è fuoco. Che ovviamente tutte le nostre pagliuzze le divora, butta via tutto ciò che è inconsistente. E l'altra immagine possente di questo martello che spacca le rocce. Credo che non sia il caso di insistere molto sul tema del simbolo della roccia. La roccia poi, Geremia più volte parla di questo cuore indurito, di questo cuore incirconciso, cuore che è incapace di ascoltare, cuore addirittura sul quale con stilo di ferro, con punta di diamante è stato inciso il nostro peccato, quindi una tavola di pietra. Bene, quella pietra viene spezzata da che cosa? Così dura, altro che diorite. È una pietra che viene spezzata dalla parola. Quindi la capacità della parola, della mente di lavorare sul nostro cuore e di spezzare le durezze del nostro cuore, di infiammarlo e di purificarlo. Io per questa sera mi fermerei qui. La volta prossima continuerei in questa direzione e poi butterò lì alcune altre cose. Va bene. Non so se voi vi ritrovate in quel tipo di attese che io ho segnalato. Guarda che io le ho accolte, veramente attraverso un lavoro insieme con persone, che facevamo i gruppi biblici, ci siamo messi lì a dire cosa vi attendete voi della scrittura, cosa volete, cosa vi aspettate che vi dica. E sono uscite queste attese che sono le nostre attese alla fine, a cui la scrittura risponde affermativamente, perché sono attese motivate dalla scrittura. Pensate anche solo quando per la preghiera apri la tua bocca che la voglio riempire. Poni le tue parole sulla mia bocca, cioè dammi tu, Signore, le parole per parlare con te, perché io non so parlare con te. Come Isaia, no? Sono un uomo impuro, dalle labbra impure, mezzo un popolo di labbra impure, io abito. Ma per parlare con te?
A me piace anche quando dice, non so che dice.
Dopo glielo dico io, sì.
Quello
è ebrei, ma io me lo rubo per la volta prossima, ma continuo. No, scusi, lei ha fatto bene, perché dice, ma cosa, mi lascia quello, il testo di ebrei è questa spada profonda che giunge fino altro che il bisturi, che giunge al midollo, punto di giuntura, dice di tutto, cioè è capace di arrivare lì la parola. Questo la lettera di ebrei è meravigliosa, ma io me la sono lasciata lì perché sennò non arrivavo più stasera. No, scusi, brava, cioè, perché è questo. Cioè, noi troviamo dentro, veramente, la scrittura ci esibisce, ci dice cosa è lei e cosa abbiamo diritto di chiederle. Guardate che le promesse che la scrittura dice le mantiene, non è che non le mantiene. Anche se i tempi sono quelli di Dio, non i nostri. Famoso fino a quando. Poi certamente la scrittura, attenzione, se uno si avvicina alla scrittura per stare tranquillo, la scrittura non ti lascia tranquillo. Se uno si avvicina alla scrittura per trovare delle belle cose, non ci sono delle parti. La scrittura tiene di cose durissime. Durissime, ad esempio, non maschera la violenza, non maschera le ipocrisie, non maschera come anche i credenti siano abitati da contraddizioni continue. Non dice gli altri, ma anche i credenti. Cioè, in questo senso, io mi ricordo la battuta di Umberto Eco, non diceva la Bibbia così, ma lui lo diceva in modo critico. E invece io dicevo, ma perché lo dici in modo critico, Umberto? Umberto Eco, cioè, perché? Perché dici in modo critico? E non sai apprezzare invece la verità di un testo che ha il coraggio di svelare un umano. Ma non l'umano che vorremmo che ci fosse, quello che c'è. Ci sono delle pagine che si leggono. Io qualche volta quando mi faccio la lezione, ho avuto spesso quando certe pagine così dure, come La notte degli occhi di Giudici 19,
Notte del Branco, come il capitolo 13 di 2 Samuele, sono pagine durissime, e più volte alcune donne probabilmente che hanno vissuto esperienze simili, dolorosissime, mi hanno scritto di non parlare di queste cose del genere perché le faceva troppo soffrire. Io ho capito questo, ora premetto questo, alcune cose, però la scrittura parla di questo, ma non è perché è un giornale di cronaca nera, perché parla dell'umano e di Dio che incontra questo umano.
Ma quello che insegna la parola del Signore?
Insegna, istruisce, corregge.
Non è
e ti mette anche in crisi, perché a volte non ti dà risposte, molte volte fa domande. Pensate, il libro, sempre dei profeti, Dio normalmente si fa un sacco di domande. È un Dio che fa domande, passi di espressione, che non sa quante ne ha in tasca. Che male ho fatto a voi, che male ho fatto per trattarmi così, dice. Cosa hanno trovato in me i vostri padri per trattarmi così, per abbandonarmi, per andare lontano da me e sentire il vuoto e per pulire il vuoto a me. Cosa ho fatto? Io ho sbagliato. Il famoso popolo mio, che male ti ho fatto e che cosa ti ho provocato? Mi dai risposta, mi aiuti a capire. Cosa devo fare? Dovrò fare per te, Efraim. Cosa devo fare per te, Giuda? Questo è il Dio delle scritture, ma pensate il cuore. Quando uno legge il cuore, i testi referenziali ti sconcertano. Se tu, ricordo un anno, facevamo i gruppi di ascolto e c'era una signora che stava passando un momento difficile, veramente poveretta, e dice: io non vengo più a coerente perché se devo venire a sentire uno che mi mette in crisi già più di quello che gli ascolto, aspetto. L'anno prossimo facciamo il cantico dei cantici, ma l'anno prossimo. Ma è vero, però lì a Santa Lucia, certo, con quelle poi ti cucina bene, anche se ha una risposta, anche se ha una sua, in realtà il suo messaggio di giorno lo sa dare, però è un percorso difficile, laborioso. Pensate Giobbe, ma anche i Vangeli sono inquietanti. Quindi la parola certamente ci sposta un po' dai nostri luoghi comuni, ci dà un po' fastidio in certi momenti. Dica.
Se posso dire no. Lei mi diceva prima cosa che noi chiediamo anche la parola, no? Un aiuto. A me spesso capita, soprattutto in questo periodo, in questi periodi così di incertezze per tutto il mondo, di questo dolore, di queste cattiverie, di queste guerre. Spesso mi viene in mente una frase spesso di Isaia che dice: se tu squarciassi il cielo e scendessi.
Isaia,
vorrei proprio che venisse, che
scendesse. Oh, se tu squarciassi, ma lui ha squarciato il cielo. Ecco la parola, lei lo sa che il brano del fascismo. Proprio la risposta questa. Oh, se tu squarciassi i cieli e discendessi, non mostrarti insensibile, perché tu sei nostro padre, noi siamo l'argilla, tu il vasaio, noi siamo opere delle tue mani, noi abbiamo conquistato il tuo spirito, ma non è Abramo a salvarci, non è Mosè. Cioè solo tu ci puoi salvare, squarcia i cieli. E nel battesimo Gesù comprende, cioè Gesù comprende, passa espressione, nel battesimo si rivela che Dio ha squarciato i cieli. Squarcia perché si avvicina a questa umanità, anche peccatrice, non si lascia cacciare via da questo mondo, dal nostro male. Quindi questa la parola ci ricorda questo, che Dio non si è lasciato estromettere dal mondo, dal nostro male. Dall'invocazione se tu squarciassi i cieli, ai cieli squarciati, non dimenticate che è lo stesso verbo, schizzo, Dove lo trovate? Alla morte di Gesù si squarcia il velo, no? I cieli squarciati, alla fine, la verità dei cieli squarciati sono il crocifisso. Che poi il tema del velo può suggerire due cose. Dio non ha più segreti, nel senso che il segreto ultimo di Dio è il crocifisso, ma vuol dire, sapete, che anche l'atto di lutto, quello stracciarsi un po' la veste così, e ogni tanto se voi andate vicino a via quest'anno, trovate qualcuno che ha dei vestiti sdruciti, dice: ma così elegante, vestito così male. è sfuggito perché è lutto. Certo. E allora è Dio che fa lutto su quel figlio. È lutto di Dio, perché quello è il figlio consacrato per noi. Cioè sono tutti testi grandiosi. La scrittura ha questo. Dio parla per noi cristiani, con la scrittura sono le due cose, sono le due danze. La prima e la nuova. Il dialogo tra le due alleanze, o meglio, è l'unica alleanza che, se volete, che si realizza in Cristo, che è data ad Israele, che si compie in Lui. Quindi è bellissimo quello che dice. Certo, dopo diventa, detto, a volte inquietante, a volte ti obbliga a pensare, a volte... cioè non la riesci a imbrigliare come vuoi, questo no, la scrittura no, questo no, è lei che piuttosto ti prende e ti cattura. Dopo ognuno di noi deve capire che la Chiesa nel percorso della vita coglie degli aspetti che ad esempio non, ci sono dei tratti, degli incontri con la scrittura che il Signore dà a te, non dà ad altri. Cosa vuol dire che l'altro non lo legge? Ma a te dà una consonanza con quel testo particolare che è legato al tuo cammino spirituale. Io questo l'ho visto poi in particolare con i fratelli ebrei. Quando un ebreo, sto parlando di ebrei divenuti cristiani, quando aprono le scritture, il Signore concede loro di toccare le cose che vogliono farvi toccare. Ci sono alcuni qui che sono discepoli di Tommaso Becchi, vero, no? Tommaso Becchi è uno di quelli. Toccava alcune cose che solo lui poteva toccare, ma non perché le cose che diceva io non le conoscessi, le conoscevo anch'io, le conoscevano anche gli altri, ma perché il suo modo di leggere le scritture è di un figlio della prima alleanza, per lui era bello, non dimenticate.
Io ho notato anche che leggere la scrittura si cambia anche in base all'età in cui la scegli.
Perché cambiano le tue domande. Perché in base alle tue esperienze sono cambiate le tue domande, sei cambiato tu. Perché la scrittura, e questo è il vostro, questa è la bellezza, no, di Gregorio Magno, la scrittura cresce come un leggente, non solo il lettore cresce con la scrittura, ma la scrittura cresce con te. Cioè uno ti dice, è chiaro che io cresco con la scrittura, ma è vero anche che lei cresce con te. In base alla tua crescita lei cresce. Cresce di quella gente. Perché la metafora della bella addormentata nel bosco rimane vera, cioè questo vale per ogni libro, non solo per la scrittura ispirata. Che il libro, se non è svegliato dal lettore, rimane inerte, ha bisogno del bacio del lettore perché si svegli. Ma allora rimane vero non solo che tu lo svegli col bacio del lettore che leggi la scrittura, ma lei cresce con te. Tu cresci con lei. Perché è evidente che quel testo non ha più lo stesso spessore, perché sei cambiato tu. Pensate, quando tu leggi la prima volta, lo so, mi viene in mente quello di Giacobbe, vi ricordate a Betel, quando vede la scala, lui stava scappando da suo fratello, e si sveglia, e dice, com'è grande e terribile questo luogo, ma gli aveva ma Gadola, ma come a Zema, a un punto dice, ma il Signore era qui, ma io non lo sapevo. Questa cosa è semplicissima, c'era qui ma non lo sapevo. Man mano che tu cresci, a un certo punto capisci che dice, il Signore ti sta dicendo, che il Signore è qui, perché quella scala poggia per terra, dice, e raggiunge il cielo, ma la base poggia per terra. Tocca la tua terra, scudire il tuo stato, cioè la tua vita, e se ho il vento, ma quante volte tu non hai saputo che era vento? E poi c'è un giorno in cui ti svegli e dici, ma il Signore era lì, era qui, ma non lo sapevo. Oppure dicevo di saperlo, ma non era vero, non lo sapevo, erano parole. Cioè perché sei cresciuto tu? E non è perché non capivi una parola, poi hai studiato il vocabolario e l'hai conosciuto meglio. No, perché l'interpellazione della parola ti vede appunto scrittura cresci con leggente. Questo Gregorio Magno è grandioso in questa affermazione, è già una sintesi di quello che avviene. Quindi la scrittura non sarà mai esaurita. Quando ti dicono, ma non avete mai finito di studiare? Mai, perché siamo, perché cambiamo noi, perché siamo in continuo mutamento. E la scrittura ci dirà sempre cose nuove, pur rimanendo la, la battesima, eh.
Ho letto in questi giorni il libro di Samuele, quando a un certo punto
voce. Il libro di Samuele
quando Samuele è
primo
unge,
Samuele,
sì, il primo unge Saul, e poi a un certo punto c'è una frase, magari non la cito, dice: poi Dio si pente di aver
scelto Saul
per la prima volta. Saul, a me questo mi ha, cioè che Dio si pente di aver scelto Saul,
e questo rimane due testi difficili della scrittura. Le pagine più difficili sono sul mistero dell'elezione e della reazione, perché Saul fa questo cammino. È parabola di che cosa la figura di Saul? Quella sua ultima notte, in compagnia di una megera e degli spiriti, ricordate una base locale. In realtà la figura della scrittura poi onora Saul. Al di là di quello, cioè, quando poi Saul muore, sapete che un uomo che diventa sempre più solo, questa solitudine profonda, di cui lui è il primo responsabile, perché rompe con tutti, con Dio e con gli altri. Ma quando muore, muoiono insieme, facendo uno. Cioè si ricompone un'unità che si è persa. È come se la scrittura dicesse: al di là di tutto il buio che è sceso, si è ricomposto un'unità. E io lo trovo grandioso, no? Perché all'inizio era un grandissimo uomo, bello, il più alto di tutti, era, superava dalle spalle in su i più alti dei figli di Beniamino, che erano i guerrieri di Israele, e alla fine lo vedi coricato per terra che non riusciva neanche ad alzarsi, ma poi si rialza e va incontro alla notte, anche un destino di morte, con coraggio, senza fughe. Invece storicamente l'ultimo re di Israele
scappò, sempre gli scarti.
Non sempre gli scarti, il libro degli scarti, il libro degli scarti è il libro dei giudici. No, nel senso che non ne trovo uno giusto, e si serve di questi qui. Ma è interessante, perché la tesi che è il libro della grazia, che appare chiaramente la grazia, no? Nel libro dei giudici sono personaggi impossibili.
Un operatore di entra, è un figlio della destra che è paralizzato dalla destra, che ammazza l'altro con la sinistra, ovviamente.
È avanzino. Perché quando ti palpano, per vedere se hai le armi, ti palpano sulla sinistra. Invece lui aveva messo l'arma sulla destra, perché essendo mancino, così gli ha aperto il pancione
enorme. Una spada di mezzo metro non la trovava più nella pancia, era sparita dentro.
Dice così, è un cavello, no? Eppure si serve di loro, pensate si serve di Gedeone e Fifone.
Perché lui è la più lunga, lui era nascosto in un fino, pensate che coraggio di diventare il condottiero, si serve di un culturista, tanto muscolo di poco cervello, Sansone. Si serve anche di un povero disgraziato, veramente tremendo. Lo sapete chi era? Il bastardo. Tu sei un bastardo, sei figlio di una puttana, non sei figlio di un'altra madre, fattene via da loro. Jefte. E poi Jefte si fa riaccettare, ma c'è sempre questa ferita profonda. E lui è abituato a pagare tutto. Tutto nella vita bisogna pagarlo. Se avrà una vittoria bisogna essere pagata al Signore. Sacrificherò la prima persona che mi viene incontro. Io la figlia. È uno che non concede, poverino, vissuto così non aveva l'idea di grazia. Per lui non esisteva nulla di gratuito. Ed era una tragedia,
Cioè, queste sono storie bibliche impressionanti, anche di uomini che i loro eroi sono, perché notate bene, non sono scritti gli altri contro, sono i loro scritti, i loro eroi. Questo è molto interessante, anche di Re Davide. È giunto all'estremo, è giunto al massimo, e poi in un pomeriggio comincia il pandemonio. Ricordate, no? Quel pomeriggio in cui passeggia e vede quella donna, e quello è niente, e poi quello succede dopo. I diamanti diabolici e poi tutto il resto. Poi fino alla tragedia del figlio, no? Va bene? La volta prossima continuiamo, ci diremo, poi alla fine vi darò qualche appunto, va bene, ok,
grazie mille. Buonanotte. Sul tavolo potete